Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto. Benvenuta alla comunità di Teleambiente a questa intervista che ci ha concesso e noi abbiamo raccolto con vero piacere del dottor Otello Lupacchini. Entriamo nel merito appunto delle notizie terrene, la Costituzione tradita. A lei la parola.
Dopo 78 anni dalla promulgazione della Costituzione del 1947 e dopo che la Costituzione stessa ha cercato di affermarsi e di trovare realizzazione in un primo momento, per poi essere sostanzialmente abbandonata anche qui alla retorica di chi vede nell'atto promulgato, nell'atto fondativo della Repubblica, promulgato nel 1947, la Costituzione più bella del mondo. Retorica che tende a mascherare come la Costituzione stessa non abbia avuto mai piena attuazione e sia stata tradita da coloro che dovevano essere gli artefici di quella realizzazione richiesta dal secondo comma dell'articolo 3. La Repubblica deve creare le condizioni per la realizzazione di quella eguaglianza formale enunciata dal primo comma dello stesso articolo. E oggi ci chiediamo, ma effettivamente quelle condizioni furono mai create? Mi piace ricordare come periodo d'oro della realizzazione costituzionale, gli anni 60 ed i primi anni 70 dello scorso secolo. Fu in quel momento che si realizzarono riforme che avrebbero dovuto attuare l'impianto costituzionale. Ricordo ad esempio lo Statuto dei lavoratori, o la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge che aboliva i manicomi e le prime riforme penali che cercavano di dare attuazione al principio della presunzione di non colpevolezza, quale principio fondante della Costituzione, del diritto penale, e che sostanzialmente vennero travolte a seguito delle stragi che funestarono l'Italia tra il 12 dicembre del 1969 e l'agosto del 2000, del 1974. Mi riferisco alla strage di Piazza Fontana, alle stragi di Brescia, di Peteano, di Brescia e alla strage dell'Italicus, che in uno con i colpi di Stato tentati o abortiti incomprensibilmente, ma del tutto in maniera comprensibile sul perché e a che scopo, si verificarono in quegli stessi anni. Colpi di Stato che non ebbero l'esito di rovesciare il regime, ma di rafforzarlo ulteriormente, ponendo le premesse in uno con le virulente campagne di stampa contro il dissenso e la microcriminalità che sono state poste a fondamento subito dopo l'affondamento dell'asse Democrazia Cristiana Movimento Sociale nella campagna per l'abolizione, referendaria per l'abolizione del divorzio. In quel momento, per cercare di riemergere e riaffermare il proprio potere, si diede vita ad una serie di provvedimenti, dal decreto legge numero 99 del 1974 alla legge sulle armi dell'ottobre del 1974 stesso, fino andando avanti alla legge reale del giugno del 1975, che rappresentano il momento di emersione e di affermazione del principio del cosiddetto diritto penale dell'ordine pubblico, senza che mai si sia adottata in conformità alle esigenze e ai principi che promanano dalla Costituzione del 47 ad una politica criminale dell'ordine, a una politica criminale che si fondi su riforme sociali di spessore. A ciò aggiungiamo che per effetto del terrorismo prima, della caduta del muro di Berlino poi e dell'affermarsi del thatcherismo e della politica dell'edonismo reaganiano, si arrivò a travolgere quelle che erano state le riforme indigeste dei primi anni 70, ivi incluso lo Statuto dei lavoratori, che in sostanza garantiva le classi lavoratrici e creava le premesse per rapporti di lavoro equi e non soggetti al terrorismo, sia della precarizzazione, sia delle possibilità di licenziamento a causa di decisioni che spesso ascendono ad esigenze delle multinazionali. Tornando a quel periodo, beh, da dire che si crearono anche le premesse per una serie di riforme, anche istituzionali, che hanno alla fine portato all'esautorazione e allo svuotamento della funzione parlamentare. A tal proposito, non penso di poter fare a meno di considerare che all'inizio degli anni 60 la la dottrina penalistica e la scienza penale si poneva il problema dell'ammissibilità in presenza della riserva di legge dei decreti legge, cioè degli atti di governo, sia nel diritto penale che in altre materie assoggettate a tale regime. E perché non rispettavano, secondo i cultori di codeste materie, il principio di riserva di legge che riservava i relativi poteri normativi al Parlamento e non al governo, perché si considerava il Parlamento il luogo del confronto delle idee, dove le minoranze avevano la possibilità di far sentire la propria voce e di interloquire sull'attività legislativa, cercando di realizzare quel pluralismo ideologico e culturale e sociale necessario a far sì che la legge fosse uguale per tutti o comunque tutelasse tutti nel migliore dei modi, perché frutto di compromessi parlamentari. Ovviamente, nel momento in cui sono stati sdoganati i decreti legge ed i decreti legislativi come fonti normative nelle materie soggette a riserva di legge, si è finito per aprire un varco allo svuotamento dei poteri del Parlamento e conseguentemente al venir meno progressivo della dialettica parlamentare, cioè la politica non è stata più da quel momento luogo di composizione dei conflitti, fossero essi sociali, fossero essi culturali, fossero essi relativi al mondo del lavoro e al diritto penale. Chiaramente tutto questo ha poi avuto l'effetto ulteriore ed aggravante dell'utilizzazione degli atti di governo come atti di formazione delle leggi, tali da finire per svuotare definitivamente la funzione del Parlamento, laddove si, con la pratica dell'emendamento unico e del voto di fiducia, qualsiasi dibattito e composizione del conflitto è stato azzerato e si è arrivati alla formulazione oggi possibile di un diritto della forza sul diritto della ragione, eliminando la dialettica parlamentare. E che questo processo sia andato avanti lo dimostra il fatto che, con argomentazioni capziose e profondamente false, tipo la necessità di risparmiare sugli emolumenti parlamentari, si sia arrivati alla riduzione drastica dei componenti del Parlamento, il che finisce per porsi come giustificazione a procedure legislative ancor più pressanti, stringenti e deformanti che non in precedenza, perché non sono i parlamentari in condizioni di assolvere per numero e per preparazione a quelle che sono le funzioni tipiche del Parlamento promosse dalla Costituzione, e invece si è giunti a, e mentre non si è raggiunto lo scopo di diminuire i costi delle assemblee parlamentari.
Dottor Otello Lupacchini, si fermi, pausa pubblicitaria, ma rimanete qui con noi perché questa parte è stata, come tutto il resto, molto illuminata e illuminante. È stato gentile, dottor Lupacchini. Non sono preparati, no? Abbiamo una classe politica, lo dice Cronista di Strada, che ha nulla a che vedere con la classe politica della tanto vituperata Prima Repubblica.